vado avanti al prossimo soggetto che sarebbero, parliamo un po' del virus, della protezione di Dio, e non tanto delle notizie sul virus, perché quelle già le seguite nei giornali, alla radio, su internet, ma la protezione di Dio come si ottiene riguardo a questo virus?
Allora, abbiamo ricevuto anche un fratello, ci ha mandato un video che abbiamo pubblicato, no?
Sì, quello
Sulla.
sul... dicono che è stato il pipistrello, tra virgolette.
Sì, è stata la nonna di un pipistrello, è stato, dicono. Cosa vuoi che dicono? Mica ti dicono che questi mostri hanno costruito bombe batteriologiche, ogni tanto un esperimento va male. Però c'è anche chi dice che si sono fatte le scarpe a vicenda, capisce? L'America lo chiama, non lo chiama più coronavirus, ma virus cinese. I cinesi offesissimi dicono no, siete voi americani che l'avete portato qui per contaminarci. E quindi dove sta la verità? Ma guarda, questi qua si meritano a vicenda, cioè gente che costruisce armi batteriologiche come la Cina ce le ha ufficialmente, come l'America ce le ha ufficialmente. Va bene, questa gente così non è che puoi fidarti, non è che puoi. No, non è gente raccomandabile, quindi la verità è, se si scopre domani che sono stati loro a farsi le scarpe, loro a mandarsi i virus per contaminarsi, va bene, una cosa normale, amministrazione, è come Hitler che ha dato fuoco al Parlamento di Berlino per dare la colpa alle sinistre e prendere potere contro le sinistre, ha dato fuoco lui. Va bene, quindi va bene, andiamo avanti, che altro?
Quindi c'è questo video che abbiamo messo sulla pagina principale della radio, chiamato Coronavirus, è stato il pipistrello?
Sì, è un video che il fratello ci ha
E tu hai
mandato.
detto che è una ottima interpretazione e deduzione su chi ha diffuso il virus.
Sì, ho dato un'occhiata al video, mi sembra abbastanza sensato le cose che dicono, molto sensato. E quindi questo video cita dei dati, articoli di giornali, eccetera. Ecco, qui c'è un giornale che si chiama Wall Street Journal, che appunto il video cita. E questo giornale che è apparso nel video si chiama il Wall Street Journal, sarebbe il giornale delle finanze lì, e dice, leggi il titolo lì.
Bridgewater makes $1.5 billion options bet on falling market.
Allora, cosa? Traduzione, Bridgewater scommette 1,5 miliardi di dollari in opzioni sul fatto che il mercato cade. Va bene? E praticamente il fatto che questo articolo è abbastanza vecchiotto, questo articolo.
Cioè lo ha fatto in novembre 22, 2019.
Novembre 22 del 2019, quindi diciamo nell'anno scorso. Quindi l'anno scorso la più grande, che è Bridgewater, è la più grande. Il più grande istituto di investimento del mondo. Cioè, chi vuole investire va alla Bridgewater, loro ti investono e ti aiutano a fare soldi se le cose funzionano. Quindi cosa sono questi? Questi raccolgono soldi, la gente gli dà loro i soldi perché loro li investano e loro sanno come fare, loro sono specializzati e siccome i loro investimenti funzionano di solito e hanno grande saggezza nei soldi, la gente si fida di loro, gli dà i soldi, loro investono e loro prendono i guadagni, capito? Quindi il 22 novembre del 2019, va bene, qui è un altro giornale appunto, dice la Bridgewater ha investito 1,5 miliardi di dollari investiti in un modo che se il mercato cade loro guadagnano. Scommettono che il mercato cadrà. Cioè, questo l'avevano scommesso, l'avevano investito nel novembre del 19. Adesso siamo a marzo, il mercato sta crollando. Febbraio, marzo, specialmente a marzo. Il mercato sta crollando e loro hanno guadagnato un sacco di quattrini. E come lo sapevano loro queste cose qui? Loro non possono permettersi di investire 1,5 miliardi di soldi altrui se non hanno informazione sotto banco. E le avevano. E come facciamo a sapere che i mercati cadevano a marzo? Va bene, e per giunta per via del coronavirus. Virus in italiano, virus in inglese, non importa. Come facciamo a sapere? Perché era già programmato secondo il messaggio di questo video. Cioè, praticamente c'erano notizie che l'America programmava di spargere questo virus in Cina, va bene, fa crollare e prende due piccioni con una fava. Quindi fa crollare le finanze per guadagnarci e fa crollare la Cina perché sta dando fastidio all'America, perché sta andando, questo crescono al 6%, cresceva l'industria cinese. 6% nessun altro nel mondo guadagna così. L'Italia non so se cresce dello 0,0 all'anno, pochissimo insomma. E allora praticamente il messaggio di questo video è che loro avevano programmato che esplodesse il coronavirus. E allora poi c'è anche c'è naturalmente la domanda che dice: ma gli americani facendo così avrebbero infettato anche l'America, capito? E loro parlano dei globalisti, loro, del globalismo che parliamo anche noi. Come fa l'America, la domanda sorge, a spargere un virus che colpisce anche l'America? Perché appunto questi qua che spargono questi virus eccetera e che investono soldi sono americani, ma non sono americani, sono italiani, sono europei, ma non sono italiani europei, sono i globalisti, e loro non gli interessa niente, va bene, del dollaro, dell'Italia, dell'euro, loro gli interessano solo i soldi, questi sono quelli che adorano Baal, il denaro, va bene, quello che l'America crolla, se lo guadagna 4 lire, loro sono tranquillissimi. C'è Soros che è ungherese, l'Ungheria crolla, non gli interessa niente, basta che il suo conto in banca cresce. Quindi questo non gli interessa che l'America viene infettata, capito? Quindi questo è il video e io tantissimi punti sono d'accordo su questo video, va bene? Ok, a posto Angela.
Sì, poi abbiamo un altro articolo da La Repubblica.
La Repubblica.
Dice: coronavirus, il rapporto shock della sanità britannica. L'80% della popolazione sarà contagiato e ci saranno almeno 318.000 vittime.
Caspita, quindi già programmano.
E come lo sanno questo?
Perché loro fanno proiezioni in base a che, siccome non c'è il vaccino, siccome si sparge così, si propaga così, si è propagato in questo modo in altre nazioni, fanno il calcolo e altri dicono 500.000 di morti. Quindi praticamente stanno quello che loro prevedono e sono milioni di morti. Questo virus. Va bene, andiamo avanti.
Il Fatto Quotidiano. Coronavirus. ONU avverte. Milioni di morti se non si ferma diffusione.
La diffusione non si sta fermando, sta aumentando nel mondo. Ora in Cina dicono che l'hanno bloccata, però la Cina non è il resto del mondo. La Cina e la Russia non hanno i problemi. Cioè, loro lì hanno un governo autoritario, totalitario, dittatoriale, fanno quello che vogliono. In Italia il governo ha cominciato a dire cerchiamo di limitare le partite di calcio, le discoteche, eccetera. Hanno detto fascisti, totalitari, voi siete non democratici, il governo è spaventato. Quindi in Occidente non hanno la mano libera come nei paesi totalitari, appunto la Cina e la Russia, che la Cina ha fermato la diffusione, eccellente. La Russia sembra che sta andando molto bene. Praticamente sembra che la Russia quasi non è toccata, quasi. Però ci hanno governi totalitari, autoritari.
Sì, infatti.
Quindi l'ONU dice milioni di morti se non si ferma la diffusione.
Perché ci sono già 166 countries contaminated.
Quanti?
166.
Sì. 166 nazioni che sono contaminate da corona. Prima erano 50, 70, 90 nazioni. Mm-hmm. Si sta spargendo a macchia d'olio praticamente, perché è una cosa invisibile che la gente porta la malattia e nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Può andare avanti una settimana senza febbre, senza tosse, senza niente. Vediamo che nelle frontiere, ho visto dei video che vanno lì alle frontiere russe, così vanno lì con il termometro speciale, come una pistola termometro, lo mettono sulla fronte questo termometro e dei camionisti gli misurano la febbre, sì, però possono averla da una settimana e non mostrarlo, e quindi si sparge. Dice l'ONU avverte Stati Uniti ed Europa che supera 100.000 casi, affrontano le emergenze con costante aumento di contagi. Ai ai ai, grazie Signore. Cosa cosa diciamo qui? Diciamo che Dio è amore. Diciamo che non è Dio che manda questi mali. Diciamo che bisogna chiedere a Dio cosa il diavolo sta cercando di fare con questo contagio. Cerchiamo di vedere dietro l'apparenza, dietro i giornali non dicono niente, perché i giornali ti dicono solo cosa è successo ieri e poi lo reinterpretano come gli pare a loro, allora psicologi, psichiatri e politici. I giornali è una cosa pericolosa, credere ai giornali. Cioè quando dicono questo è successo, l'incidente, qui c'è la foto, d'accordo, ma quando arrivano a livello opinioni o proiezioni, quello lì non puoi credere niente. Il giornale è uno lì seduto davanti a un computer che non ha Gesù, non ha la Bibbia, non ha lo Spirito Santo, cosa vuoi che ti dica questo qua? Le sue opinioni carnali. Quindi non credete ai giornali, nell'opinione, voglio dire. Chiediamo al Signore. Una cosa però che spicca molto, è che certi politicanti, teorici, ideologhi di sinistra, specialmente di sinistra, su internet, stanno gridando che i globalisti approfittatori si avvantaggiano di questa crisi come occasioni per stringere la loro morsa di sorveglianza. E hanno ragione. Cioè, queste sinistre, cioè sto parlando dei radicali, di gente di estrema sinistra che attaccano i globalisti. Va bene, ora questo lo facciamo anche noi, però le sinistre però vogliono togliere i globalisti per mettersi al loro posto, questo c'è da capire.
Sì,
io ho sentito alcuni di questi teorici di sinistra parlare nei video, sui telegiornali, nelle interviste anche in Italia, e sono lì a puntare il dito contro le banche, contro il globalismo, contro i Soros, secondo me siamo tutti d'accordo, però la soluzione qual è? È Marx, Karl Marx, Lenin, Gramsci, le sinistre. Mi dispiace, signori di sinistra, ma voi volete sostituire le destre per diventare peggio come loro, per diventare conciati male come loro, va bene? E allora io dico, quello che questi pensatori di sinistra, che ho visto alcuni video, nomi che adesso neanche vi dico, però magari avete ascoltato anche voi, certamente, quello che loro non vi dicono è che loro glorificano evidentemente i regimi di sinistra, ma questi regimi di sinistra sono altrettanto oppressivi, anche se in modo diametralmente opposto, sono altrettanto oppressivi delle destre e dei capitalisti che loro cercano di abbattere. Però non è che vogliono abbattere per mettere su Gesù, no, al contrario, vogliono mettere un nuovo Stalin, vogliono mettere un nuovo Mao Zedong. Guarda, Dio ha dato sia a destra che a sinistra, i regimi di destra, capitalisti, di sinistra, comunista, socialista, ha dato ampia possibilità, Dio ha dato, di mostrare la loro ricetta umana per portare la loro utopia nel mondo. Vabbè, ci hanno provato i capitalisti e ci hanno provato i socialisti, i comunisti, però fino adesso tutte queste medicine di destra e di sinistra sono tutte rivelate peggio della malattia, va bene? Il paziente, chi è il paziente? Il mondo. E ora lì, agonizzante, il mondo è in rianimazione, il mondo c'è giorni contati, infatti il mondo è inzuppato di bombe anche atomiche e bombe chimiche che non sanno più dove metterle. Ogni tanto un incidente, succede un incidente e stiamo pagando per un incidente, immagina quando cominciano le guerre, che le useranno queste cose. Quindi il mondo è lì con i giorni contati, dicevo, cioè fino a quando? Contiamo i giorni fino a quando apparirà chi? Apparirà ciliegina finale, l'anticristo, col suo marchio della bestia 666. Va bene? Quindi possiamo sperare in giorni migliori, potete sperare, ma non sarà, non verranno i giorni migliori. Va bene? Verrà l'anticristo, verrà la tribolazione, verrà il marchio. Non oggi, domani mattina, domani sera, ma viene. Va bene? Grazie Signore. L'ONU ha detto milioni di morti se non si ferma la diffusione. E come fa a fermarla? Non c'è il vaccino. L'hanno fatto, quando l'hanno costruito, l'hanno fatto apposta per non essere fermato. Mutante. Questo, come l'AIDS. Non sono ancora riusciti a fare il vaccino. Perché muta. Però l'AIDS ti puoi difendere. Basta che non sei omosessuale, non prendi droga, l'AIDS, oppure non hai sesso con uno che ce l'ha già, quindi sesso casuale. l'ADS ti può difendere, questo qua è un'altra storia. Come vedi, ci stiamo avvicinando alla fine. Questo non è AIDS, basta che non vado con un omosessuale. Questo qua è una cosa che tu sei in un autobus, stai lavorando in un posto, tutte quelle mascherine cercano di essere. Ma il mondo ormai è domesticato, il mondo ormai è abituato ad accettare, virgolette, come normale che i governanti tutti a lottare uno contro di tutti, basta guardare un programma di diseducazione delle televisioni, che sono tutti lì come galletti di combattimento, con il moderatore a sorridere sotto i baffi, oh come si diverte, guarda come si odiano, guarda come si sputano in faccia, guarda che parolacce che usano, irripetibile. Oh, l'audience sale, molta più gente seguirà il programma, i soldoni che faremo. E questa sono le televisioni di oggi, capito? Ci manca solo quelli che mettono scommesso sul gallo di qui, sul gallo di là. Oh, ognuno per sé, tutti contro tutti, e fanno la gara. Sai la gara, quei cartoni animati, i topi che fanno la gara ad arrivare al formaggio. E qual è il formaggio? Le leve del controllo mondiale, va bene? Che è la propaganda politica. Cioè, fanno la gara al nucleare, gli ammassamenti, ammassano le armi batteriologiche, le armi chimiche sono già ammassate, va bene? È da lì che probabilmente questo virus è stato creato e diffuso per sbaglio o per sabotare magari la Cina e far crollare le finanze mondiali. Guarda, comunque questo video che abbiamo messo sulla radio è stato il pipistrello, cioè in modo sarcastico è stato il pipistrello. Vabbè, condividetelo, se non l'avete visto date un'occhiata, che ci, diciamo, questi politici che l'hanno fatto, perché non sono politici, sono cristiani, perlomeno non cristiani che lo predicano il Vangelo, cioè illustra un sacco di verità. Diamo qualche scrittura, Angela, Salmo 115, okay. 16.
Salmo quale?
115, 16.
I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini.
Capito? La gente si chiede, ma perché Dio non fa qualcosa? Ma Dio può tutto. Arrivano i satanisti a attaccare Dio. Dio può tutto, se può tutto, perché non ferma il male? Deve fermare, innanzitutto deve fermare a te, innanzitutto. Ma perché la Bibbia dice, leggilo di nuovo, per cosa dice la Bibbia?
Salmo 115, 16. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini.
Capito? Salmo 115, 16. I cieli sono del Signore. La terra?
Degli uomini.
Agli uomini, capito? Né l'uomo va a comandare il paradiso, il regno di Dio, né Dio viene a comandare il mondo. Quindi i mali di solito, tranne che se Dio manda un giudizio, Sodoma e Gomorra, ok? Di solito i terremoti li manda il diavolo. Questo virus non l'ha mandato Dio a punire il mondo, no, l'ha mandato il diavolo. E Dio perché lo permette? Ma Dio permette i demoni, permette i malvagi, ha permesso Hitler. Dio deve permettere queste cose. Perché? Perché c'è una legge di Dio che dice gli uomini mieteranno quello che hanno seminato. Va bene? Il diavolo deve vedere, i demoni devono vedere il male che viene in base alle cose che fanno. Il mondo che non è ancora perduto, deve vedere il male che viene dalle loro scelte egoiste, le loro scelte di fare bombe e di fare guerre, eccetera. Vai da Genesi 1:28 per cortesia.
Sì.
Grazie. Fino al 30. Genesi 1:28-30. Dio li benedice e dice loro.
Genesi 1:28-30. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu.
E così fu. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Moltiplicatevi, dice il Signore, e riempite la terra e rendetevela
soggetta.
Dominate. Dice in inglese, abbiate dominio su di essa.
Dice, dominate sui pesci, sugli uccelli, su ogni animale, su tutta la terra.
Ah, anche in italiano, guarda, dominate sui pesci. Mm-hmm. Quindi Dio ha dato la terra agli uomini. Non è che dice, perché Dio non vi... Ma Dio è venuto, l'hanno crocifisso, cosa vuoi da Dio? Per cortesia. Danno tutta la... Prima Dio non lo vogliono, lo odiano, lo cacciano dalle scuole, dai governi, da tutto, lo cacciano. E poi quando mietono quello che non Dio, ma loro hanno seminato, dov'è Dio che non ci aiuta? E non ti aiuta perché sei una capra, perché sei posseduto. E svegliati e vai dal contadino. A fare cosa dal contadino?
Imparare.
Imparare cosa?
Come seminare.
No, imparare che tu mieti quello che semi, non puoi... seminare immondizie e andare a raccogliere arance, non puoi seminare che ti ubriachi tutti i giorni e poi vai a mietere il grano, capito? Quindi questi qua seminano armi, distruzioni, politica ipocrita, e tutto ipocrita, dice, dov'è Dio che non ci aiuta? E Dio non ti aiuta perché sei una capra, possiamo dirlo con amore? Tu invece di benedire Dio, benedire la sua creazione, compresi i figli tuoi propri, tu abortisci anche i tuoi figli. Anche i tuoi figli abortisci. Poi dici, dov'è Dio? Perché Dio non mi aiuta? Dio adesso arriva con un bastone, altro che aiutarti, se non ci pentiamo. Dicevi qualcosa tu?
No, sono d'accordo. Se non gli permettiamo a Dio di interferire nella nostra vita, non interferisce. E questa è la conseguenza. Quello che vediamo intorno è il frutto delle nostre mani.
Oh, grazie Signore, però il maligno e il mondo ateo cosa fanno? Respingono Gesù e poi sfidano Dio dicendo che possono fare meglio senza Dio. Va bene? Quindi sfidano Dio e dicono non ho bisogno di Dio, io ho il mio ateismo, ho il mio questo, il mio quell'altro. Cioè il mondo, cos'è il mondo davanti a Dio? Un granello di polvere tra miliardi di galassie. Sai che il mondo non si vede neanche dall'altra parte dell'universo. Il mondo, la nostra Terra, il pianeta, è meno di un granello di polvere tra miliardi di galassie che Dio ha creato, e ancora meno, il cospetto di Dio, Genesi 18, c'è una bella scrittura lì, andiamo a Genesi 18. E Abramo che parla con Dio. Come si rivolge Abramo? Abramo, uno dei più grandi della Bibbia, si rivolge a Dio e dice, verso 27.
Genesi 18, 27. Abramo riprese e disse, ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere.
Abramo dice, io sono polvere. Sì. Altro che il grande capo della Chiesa col cappellino, il caprino a cappuccio sopra. Il grande capo che lui quando parla, lui la rappresentanza di Dio. Il grande pastore profeta. Oh, Abramo dice, io sono polvere. Prendo l'ardire di parlare al Signore, anche se io non sono degno di parlare al Signore. Ora, questo granello di polvere, cioè il pianeta dove siamo, vorrebbe dire a Dio che non ha bisogno di Dio. E allora Dio cosa fa? Dio lo lascia fare. Guarda, quando Dio ti lascia fare, sarà meglio che ti fermi e preghi e digiuni. E chiederti cos'è che sto facendo. Ma lo so cosa sto facendo. Il mondo adesso è giunto a una tappa. Qual è la tappa? Una tappa nuova è giunto al mondo, che la storia ricorderà come la più significativa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché non sanno che pesci pigliare. Noi lo sappiamo, io so cosa devo fare, tu sai cosa devi fare, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, il mondo non lo sa. Cos'è che dobbiamo fare con questo virus?
Sgridarlo?
In che modo? Vattene Satana, io ti metto sotto mio, come qualunque malattia, un cancro, una qualunque cosa, un mal di piede, una malattia qui e là. Si sgrida come sgridare il diavolo in persona, va bene? Questo diavolo virus, così l'ha chiamato il presidente cinese Xi Jinping, l'ha chiamato, questo è un diavolo. Però non è poco che un presidente ateo come lui, un presidente come lui responsabile, ha messo a morte non si sa quanti cristiani, chiuse le loro chiese, non è poco che lui ammette che crede agli spiriti maligni. Signor Presidente, Xi Jinping, se lei crede nello spirito del male, non potrebbe credere anche nello spirito del bene, Gesù Cristo? Io vorrei chiedere al signor Jinping questo qua. E come, lei crede al diavolo, non crede in Dio? E la parola di diavolo dove è scritto? L'unico libro al mondo, il solo libro al mondo, cioè il più vecchio a parlare del diavolo è la Bibbia. Non ci sono altri libri più vecchi della Bibbia che parlano del diavolo. E allora gli altri hanno imitato, perché tutte le religioni sono fotocopie, imitazione della Bibbia. Va bene? Gli indù hanno Krishna, che è un'imitazione di Cristo. Tutti a imitare Gesù. Il comunismo, cos'è il comunismo? Il comunismo, il signor Carlo Marx lo ha copiato dal comunismo cristiano, che dividevano il mangiare. Allora anche noi, per fuori subito le pistole, i fucili, ammazziamo tutti i ricchi e siamo cristiani anche noi. No, caro, e questo funziona solo con l'amore. Allora, questo virus, andiamo a Apocalisse 9, guarda che sì. Qui c'è un messaggio in queste scritture qua. Questo virus è una pestilenza che sta uccidendo migliaia, e dicono ucciderà milioni. Questo qua è una pestilenza piccola. Perché dico questo? Perché stanno arrivando dei mali, dei virus, delle catastrofi ben peggiori. Dio ci ha avvertiti che arrivano disastri peggiori. D'accordo? Quindi, fratelli, abituiamoci all'idea che qua, quando il diavolo ci attacca, qua si prega, va bene? Come hanno fatto i soldati della seconda, la prima guerra mondiale? Così dicevano: il Piave mormorò, non passa lo straniero. Si sono messi al Piave e hanno vinto gli austriaci. E anche i tuoi amici ungheresi hanno vinto, che era austro-ungarico, quel tempo lì. Combattevamo, gli italiani combattevano contro di voi, ma adesso siamo fratelli in Cristo, giusto?
Grazie Gesù.
E meno male, perché Angela, quando si arrabbia, qui la cosa è seria. Va bene, qui gli uomini scappano tutti quando Angela si arrabbia.
Poi,
ragazzi,
really? It's so bad.
Fuoco e fulmini.
Ma se funziona, però, va bene.
Però, c'è da dire una cosa, però si arrabbiano in modo molto amorevole.
Yeah, yeah. Bello dire così, ma non è vero.
Sai, devo anche prendere precauzioni, perché dopo...
Così, che non mi arrabbio, no?
Dopo tu te la prendi con me. Allora, guarda, hai trovato Apocalisse 9?
Sì.
Che sarebbe dopo il capitolo 8.
Sì, grazie.
Ci sei?
Sì.
Allora, Dio ci ha avvertito, stavo dicendo, che stanno arrivando virus peggiori, malattie peggiori, disastri peggiori, va bene? Quindi cerchiamo, non andiamo a dormire che okay, adesso superiamo il virus, no, questo virus è una sveglia, perché glielo permette? Per avvertirci che stanno arrivando cose peggiori. Vai al verso 3 fino al 6, devi leggere.
Apocalisse 9, 3 sì, a 6.
Per favore, sì.
Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra.
Cioè cavallette, come grasshoppers.
E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte.
Cioè che non erano 144.000. Solamente 144.000, questi profeti, questi leader del tempo della fine, non saranno danneggiati dai disastri che cascheranno sulla terra.
Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo.
Quindi, come adesso, questo virus che tormenta le persone, che hanno problemi nei polmoni, non riescono a respirare, e quelli che muoiono prima di morire vengono tormentati per giorni e giorni, settimane, forse mesi, non so quanto, terribile. Va bene, arrivano altri virus, arrivano altre cose diaboliche, va bene, che tormenteranno, ti dà anche il numero dei mesi che il tormento durerà, 5 mesi. Quello che sarà lo vedremo, però stanno arrivando. 6.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Va bene? Questo è quello che viene. Per cui, ragazzi, qui non abbiamo scelta. Qua o cresciamo in Gesù, o cresciamo in Gesù. O aumentiamo la fede da vincere la malattia, o la aumentiamo. E come si fa a aumentarla? Dove, qual è il negozio vendono la fede? Il negozio delle ginocchia, va bene? Gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi La risposta di Dio a questi mali che ci sono e che verranno è la fede, è la guarigione, è la potenza contro il diavolo, è il Salvatore Gesù, la sua salvezza, il regno di Dio, la sua vita eterna. Questa è la risposta di Dio a questo che il diavolo farà. Ora, alcuni disastri li manderà il Signore, altri li manderà il diavolo, Dio lo permette, capito? Quindi lì c'è una battaglia anche di disastri contro disastri. Vedremo come in Apocalisse 11 dice gli uomini di Dio manderanno catastrofi. Gloria al Signore. Il mondo chiede o chiederà. Dice, ma non potrebbe Dio col suo potere darci un vaccino contro questo coronavirus, lui che può tutto? Ma in realtà Giovanni 3, così dice Giovanni 3, Giovanni 3,16 dice che il vaccino di Dio è già arrivato, Gesù lo ha già portato. Giovanni 3,16.
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Alleluia.
Grazie,
Giovanni 1,6.
Bel vaccino.
Il vaccino è già qui. Il vaccino si chiama Gesù Cristo. Un vaccino che senza farmacie, senza fare la fila, basta mettersi in ginocchio e crescere nella fede. Grazie Signore, dal 2004 noi abbiamo cominciato a vedere miracoli e non siamo buoni a nulla. E ci sono cristiani in tante chiese carismatiche che credono nel dono dello Spirito, che fanno più miracoli di noi, che noi non siamo specializzati a fare miracoli e guarigioni. La nostra chiamata è dare il messaggio. Però incidentalmente, casualmente, vediamo miracoli in continuazione, guarigioni in continuazione, non abbiamo tocchi magici. Va bene, qui ci vuole la fede, bisogna pregare, bisogna disperarsi. Però li vediamo. Tutti dobbiamo, fratelli, metterci nel cuore che dobbiamo crescere nella fede delle guarigioni. Questa è la nostra farmacia. Questo è il nostro dottore, dottor Gesù. Giovanni 1,6-12.
Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni.
Di cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando del vaccino che Dio ha mandato. Dio ha mandato un vaccino. Verso 7.
Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui.
Ecco, questo è il vaccino, verso 8.
Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce.
Alleluia.
La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto.
Ma il mondo non lo vuole il suo vaccino. Il mondo vuole altre cose. Vuole egoismo, potere. Avanti.
È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto.
Quindi la gente che chiede, ma perché Dio non inventa un vaccino? L'ha già inventato il vaccino, un vaccino che non solo contro il coronavirus, è contro il corona guerre, il corona egoismo, il corona diavolo, il corona bombe atomiche, è un vaccino che comprende tutto, compreso le guarigioni degli ammalati. Non solo guarisce un vaccino per un virus e ci sono 999 malattie che si muore lo stesso. Questo vaccino Gesù guarisce da tutto.
Amen, grazie,
in qualunque punto, in qualunque posto, qualunque credente, un credente buon a nulla come me, una sorella,
grazie,
un fratello
Gesù,
che vive solo, sola, pregano nel
Amen.
Nome di Gesù Cristo, voglio che mio fratello guarisce. La potenza di crescere nella guarigione non è di esercitarla innanzitutto su di noi, secondariamente su di noi, ma innanzitutto sugli altri. 12.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.
Ok, fino a qui.
Grazie,
voglio dire, questo è un vaccino, ragazzi, che ci dà anche la vita eterna, che ci libera dal diavolo, non solo ci libera dal coronavirus, se ne frega il coronavirus. Quello è una stupidaggine, è l'influenza, quanti muoiono di influenza? Questa è un'influenza un po' peggiore, d'accordo. Ma se non muori di coronavirus, morirai di corona vecchiaia, morirai di corona incidente di macchina.
Sì, sì,
dov'è
sì,
il vaccino per non avere incidente di macchina? E non si può farlo perché è il cuore, la zucca tarata delle persone che c'è limite 100 e deve andare a 150, c'è limite 150 e deve andare a 200. Che vaccino puoi mettere a uno che è egoista? Gesù. E allora, fratelli, predichiamolo sui tetti che non dobbiamo temere i virus, Va bene, primo perché in Cristo possiamo guarire, poi perché per Gesù la morte non è niente. Cos'è la morte per Gesù? E togliti la giacca, Angela. Togliti la giacca, è come togliersi un vestito, un cappotto, e mettersi in un altro. Ti togli i vestiti di questo mondo disastroso e ti metti e ti vesti con vesti bianche in cielo.
Amen, amen.
Come infatti, andiamo a Giovanni 11, 26, come infatti così, qui vediamo Gesù dice su questo.
Giovanni 11, 26, e chiunque vive e crede in me non morirà mai, credi tu questo?
Alleluia, grazie, gloria, Signore. Ebrei amen. 2, 14 e 15, chi vive e crede in me non morirà mai, credi tu questo? O mondo ateo, o mondo agnostico, o professori di università che credete alle scimmie invece di Dio, credete voi questo? Basta, tu credi in Charles Darwin e non hai capito niente. Tu credi nell'ateismo e non riceverai mai niente. Tu credi nei soldi e rimarrai sempre povero. Credi nella pornografia e rimarrai sempre frustrato. Ma vuoi provare? Hai provato tutto? Mondo ateo, sto parlando con te, mondo ateo. Hai provato tutto? Sì, perlomeno stai cercando di provarlo, con il tuo telefonino di cercare, vediamo un po'. Prova Gesù, cosa c'è da perdere se non la tua solitudine, il tuo egoismo, la tua malinconia, la tua... Va bene, prova Gesù, mondo ateo, nel nome di Gesù. Cosa c'è, gli ebrei?
Ebrei...
2, 14 e 15.
Ebrei 2, 14 e 15.
Gloria a Dio.
Egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Gloria al Signore.
Quindi parla di quelli che sono schiavi del timore della morte.
Capito? Questo vaccino... Op. Qua mi è cascato il microfono. C'è un microfono attaccato a un orecchio. Siccome c'è le orecchie abbastanza piccole. Bene. C'ho le orecchie commisurate alla mia intelligenza, capito? Capito? Quindi avete pazienza. Allora, come suona? Com'è attaccato bene?
Sì, vai avanti.
Posso andare avanti?
Sì, vai.
Allora, dove che eravamo? Ebrei 2.
Ebrei 2, 14 e 15.
Ebrei 2, scusate, è cascato il microfono. Allora, dice che Ebrei 2, 14 e 15 diceva che Gesù è venuto per distruggere la sua morte. Per distruggere chi? Il coronavirus? No! Quello che aveva potere sul coronavirus, e sulle guerre, e sul male, e sull'egoismo. Lui è il re dell'inferno, lui è il Dio della morte, è venuto per distruggerlo. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi. Per quanto tempo? Tutta la loro vita. E allora, cosa fa il diavolo? Il diavolo dissemina la sua zizzania di paura, di sfiducia, sospetto nel mondo. E allora cosa fa il mondo? Non si fida di nessuno, il marito non si fida della moglie, la moglie non si fida del marito, i politici non si fidano dell'altro, neanche nello stesso partito politico si fidano. E allora non si fidano le altre nazioni, allora in un'altra nazione, allora costruire gara le armi atomiche, virus batteriologici, da dove appunto questi virus provengono. Infatti questo virus che adesso c'è non esiste in natura, neanche tra gli animali, come qualcuno dice di credere ai pipistrelli, no? Che viene dai pipistrelli, no caro, ma dove c'è un pipistrello che ha una malattia così? Ah, ma gli incroci, sai, anche Charles Darwin ha detto che un pesce si è incrociato con... e voilà, è venuto fuori Adamo ed Eva. No, caro, queste sono cretinate all'ingrosso. Ma anche l'AIDS è stato creato dall'uomo, non esiste in natura. Il mondo continua a mangiare il frutto proibito dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Cominciato Adamo ed Eva e continuano a mangiarlo. Un cibo che Dio aveva giustamente vietato perché sapeva che l'uomo non era stato creato per gestire il male. E lui ha detto, Adamo ed Eva, questo non lo mangiate, vi dà un mal di stomaco se mangiate questo, eterno. Allora hanno disubbidito. va bene? Per l'uomo, l'uomo vuole mangiare il frutto proibito, che l'uomo vuole essere Dio, decidere di fare a chi fare il bene e a chi facciamo il male. Noi siamo americani, noi siamo russi, noi decidiamo chi merita una bomba atomica, chi invece merita qualcos'altro. Decidere tra la vita e la morte. Ma l'uomo non è in grado di sovrintendere, di controllare cose come la disonestà, l'immoralità, i vizi, i delitti, i crimini, le guerre, e questo è il bene e il male. L'uomo non può giudicare quando è tempo di fare la pace, quando è tempo di fare la guerra. Loro farebbero la guerra in continuazione se non morissero loro direttamente. L'uomo non era in grado di gestire il frutto del bene e del male, non è in grado neanche oggi, però vanno avanti, ogni uomo vuole essere un piccolo dio. E quindi abbiamo il dio marito, il dio la dea moglie, il dio capo di Stato, il dio capo della Chiesa, tutti i dei si creda, tutti i grandissimi oracoli di qualche dio che secondo loro è il loro dio. Guarda, anche adesso sta arrivando, cos'è che sta arrivando adesso nel mondo? Un'altra novità, l'intelligenza artificiale computerizzata adesso stanno
sì,
sviluppando.
Anche quello, sì.
L'uomo non è in grado di gestire queste cose. Perché poi se tu studi le cose scientifiche sull'intelligenza artificiale, alla fine questa intelligenza artificiale, come in quel film che hanno fatto, un film profetico, che si chiamava Odissea 2000, che l'ho visto negli anni 90 io, e un computer che si ribella e cerca di uccidere tutti quanti sulla nave spaziale. Va bene, l'uomo non è in grado di costruire, di gestire un'intelligenza, stanno creando un'intelligenza superiore alla propria. Ma siete impazziti completamente? Ma siete impazziti? È come io creo una pistola che spara quando vuole lei. Cioè, alla fine questi computer di intelligenza artificiale superiore tratterebbero l'umanità come noi adesso trattiamo le bestie, inferiori, da macellare a piacere. Tu vuoi mangiare un pesce, uccidi il pesce e lo cucini. L'intelligenza artificiale farà così, cari scienziati. Capito? La vostra intelligenza che state creando, il vostro Frankenstein che state creando, vi friggeranno in padella. E questa è la direzione che il mondo sta andando. E perché? Perché non ha Dio, non sa cos'è la verità, non sa cos'è giusto o sbagliato, la verità, la giustizia, va bene, è diventata soggettiva quando invece è una cosa oggettiva. Soggetto è una cosa che dipende da te. Invece l'oggettività è una cosa che, capito, l'acqua è bagnata e il fuoco è asciutto. Questa è una cosa oggettiva, non è soggettiva. A me l'acqua non è bagnata, metti la mano e ti sbagli. Questo va bene? Adesso la verità è diventata una cosa soggettiva. Quello che è vero per me non è vero, quello che è vero per te non è vero per me. E scusa, che discorso è questo? Guarda, io direi che nessuno sano di mente andrebbe, non so, a dei bambini in una casa a dire: ehi bambini, venite qua, qui c'è una tanica di benzina, dei fiammiferi, io mi fido di voi. E questo è esattamente quello che il mondo sta facendo. Anzi, peggio, a giudicare da come si stanno armando, di come cambiano le leggi. Quali leggi? Leggi umane, leggi morali, leggi sessuali, matrimoniali, scolastiche. E tutto questo nel nome di vantaggi personali come l'emancipazione, la libertà propria, i diritti civili. Cioè sotto questi cavalli, dentro questi cavalli di Troia, va bene, ecco che il maligno sta contrabbandando tutto il veleno che vuole nelle sfere più alte dell'umanità, dentro il suo cervello, dentro la sua mente, dentro gli spiriti degli uomini, dentro i loro cuori, dentro le loro anime. Ed il mondo è diventato ateo, cieco, con un velo davanti agli occhi. Guarda, Apocalisse 22, dobbiamo leggere.
Sì.
Perché il mondo adesso è arrivato al punto che dice che non ha bisogno neanche di Dio. Va bene? Il mondo dice: non mi serve Dio. Perché? Perché ho i soldi, ho la macchina, ho la casa, ho i soldi per pagarmi l'ospedale, ho l'assicurazione medica, casomai. Caro mio, arriva un capolinea per tutto. Apocalisse 22, 10 a 17. Questo dice Dio.
Apocalisse 22, 10 a 17.
Sì, e concludiamo con questo passaggio. Ragazzi, prestiamo attenzione per cortesia.
Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia.
Capito? Perché Dio non ferma il male? Perché vuole che gli ingiusti continuano ad essere ingiusti. Perché? Perché così può giudicare gli ingiusti ed i giusti. Chi fa il bene e chi fa il male. Va bene? Questo è il piano di Dio, che ogni uomo semini in base a come vuole. E poi Dio guarderà i raccolti. Di maniera che nessuno può lamentarsi e dire no, io ero una brava persona. Quello che tu hai fatto, le tue azioni, guarda cosa è venuto fuori. Morte, distruzioni, milioni sono morti. Hitler non potrà andare davanti a Dio e dire no, io non avrei fatto una seconda guerra mondiale, io non avrei invaso la Polonia, io non avrei perseguitato gli ebrei, io non l'ho mai fatto. Se Dio l'avesse fermato in tempo. Invece Dio l'ha fatto seminare, così che quelli che lui ha perseguitato saranno benedetti. E lui mieterà quello che ha seminato, magari anche il lago di fuoco, se Dio lo giudicherà in quel modo, che sembra una cosa abbastanza logica. Dimmi.
Verso 11.
11.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui ad essere impuro.
Dio non li ferma.
E Dio, chi è giusto?
Dio non ferma il male, va bene? Non ferma il male di chi fa il male, però neanche, però Dio dà anche la possibilità a chi vuole fare il bene.
E chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora.
Sta dicendo, se tu sei santo, non guardare agli ingiusti. Continua a costruire la tua arca, Noè. Continua nella tua integrità, Abramo. Continua nel tuo valore per il Signore, Davide. Non preoccupate di Saul, non vi preoccupate dei sodomiti, continuate per la via giusta. Verso 12. Perché fra poco che succede? Fra poco, quando è fra poco? Alla fine della vita di ciascuno, alla fine della vita, alla morte di ciascuno, va bene? Ecco che succede questo, verso 12.
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Ecco, io sto per venire, questo 2000 anni fa, dove è arrivato? Non ancora... Ma certo che viene, cioè, uno dice, ma come, qua 2000 anni non l'ho ancora visto venire? Ma certo, ogni persona che è morta l'ho visto venire, va bene? Altro che, non è mica sul mio rapimento. 13.
Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Va bene, e adesso quella scelta, vogliamo lavare le vesti o vogliamo insozzarci e rimanere insozzati come quelli del mondo? Che appunto parla il verso 15, è una scrittura che parla al futuro, però questi ci sono oggi, ci sono anche oggi ovviamente, 15.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Quindi fuori da cosa? Fuori all'Apocalisse 21, 1 e 2 dice scende la Nuova Gerusalemme, e però dalla Nuova Gerusalemme dove c'è Dio e la sua sposa, la Chiesa sposa, i cani, i stregoni eccetera, fuori, lì non c'è posto dentro la Nuova Gerusalemme, quindi fuori dalla Nuova Gerusalemme, fuori gli omicidi, gli idolatri eccetera. Quindi la nuova terra, dopo il giudizio di Apocalisse 20, 11, nuova terra non sarà abitata di tanti che fanno il picnic sotto gli alberi e basta. No, ci sarà anche quello, come oggi, certo. Ma ci saranno anche gli stregoni ancora, i cani spirituali, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri. Ancora assassini ci saranno, solo che quando uccidono la gente non muore. E comunque non è un posto paradisiaco, certo è meglio di questo, logico, il diavolo non c'è più, potranno solo migliorare, 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 invece adesso sono solo peggiorando e peggiorando. 16.
Io
cosa
Gesù,
dice Gesù?
Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Cosa dicono lo Spirito, Spirito Santo e la sposa, la Chiesa sposa?
Lo Spirito e la sposa dicono,
vieni!
E chi ode, dica, vieni!
Vieni!
Chi ha sete, venga! Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita.
Alleluia, gloria a Dio. Qui c'è una bella immagine, ho trovato bellissima, di Gesù che viene con l'arco, va bene, ad Armageddon. Gesù c'ha tutti e due, l'arco e c'è anche la spada. L'arco di Apocalisse, il primo sigillo, Apocalisse 6, 1 e 2. E poi c'è anche... che Dio l'ha raffigurato in cielo nel Sagittario, sa, il Sagittario, l'uomo cavallo, rappresenta Gesù. Nello zodiaco c'è Gesù a cavallo, c'è lo zodiaco, c'è il Sagittario che è un uomo a cavallo con l'arco. Quello, siccome lo zodiaco c'è anche l'interpretazione cristiana, che noi l'abbiamo, abbiamo un video su quello bellissimo che ricalca tutta la Bibbia, da non confondere con l'astrologia del diavolo, attenzione che è un'imitazione di quello. Ecco, quello lì, quello zodiaco, il Sagittario, rappresenta Gesù a cavallo con l'arco, Apocalisse 6, 1 e 2, che viene nella battaglia di Armageddon. Armageddon, che in Apocalisse 19 e 11, viene rappresentato anche con la spada. Però la spada è la parola, rappresenta la parola, non è una spada tra i denti, è la parola. E l'arco rappresenta i giudizi di Dio che raggiungono i malvagi ovunque, perché l'arco è un'arma che raggiunge il nemico a distanza. Quindi l'arco qui rappresenta un simbolo simbolico, una cosa simbolica, rappresenta i giudizi di Dio che raggiungono i malvagi ovunque. Avanti Angela, cosa c'hai? Abbiamo Apocalisse, Apocalisse 6, possiamo leggere quello, di quello che stiamo parlando, puoi andare lì?
Apocalisse?
Il 17 6. L'hai letto, no?
Ho letto, verso 17. Ho letto 22, Apocalisse 22 da 10 a 17.
Perfetto, bravo. Leggiamo Apocalisse 6, 2, dove parla del Gesù con l'arco.
Apocalisse 6, 2. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. E gli fu dato una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Sì, tristemente molte chiese interpretano questo è il diavolo, ma non è il diavolo. Il diavolo non vince un fico secco, il diavolo. Ma sì, l'anticristo per 42 mesi, ma no, non vince niente l'anticristo. Lui per vincere alcuni seguaci che lo seguono a tutto cuore, li deve marchiare con il marchio della bestia perché non si fidi neanche di loro. Quindi non vince niente, il diavolo non vince, lui schiavizza. E quando si tratta del diavolo anticristo, nella Bibbia è molto chiaro, anche nelle parabole, nel simbolismo, allegoria così, il diavolo è rappresentato, l'anticristo, come una bestia, un dragone a sette teste, una bestia orribile, che Apocalisse 13, che dà blasfemie contro Dio. Quindi la parabola, il simbolismo è tutto che invece di dire anticristo dice la bestia. Capito? Ma il simbolismo biblico non è così difficile che nessuno può capirlo, assolutamente, è semplicissimo, d'accordo? E Gesù con l'arco, cavallo bianco, Apocalisse 6, 1 e 2, è lo stesso Gesù sul cavallo bianco con la spada, Apocalisse 19, 11, Armageddon, va bene? Allora, anche, andiamo lì a Armageddon, Apocalisse 19, vogliamo andare lì?
Ok.
Per favore. Sì. Apocalisse 19, ti aiuto a leggere. Vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava, come si chiamava?
Fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, Apocalisse 19, 12. E sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto nome che nessuno lo conosce fuorché lui, quindi Gesù di Nazare, figlio di Maria, avrà un nuovo nome, non sarà più figlio di Maria, sarà figlio di Dio e basta, il regnante, il grande Dio, va bene? Nuovo nome. Allora, verso 12, i suoi occhi erano una
fiamma di fuoco.
Una fiamma, leggi per cortesia.
I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui.
Alleluia. E 13, leggo anch'io un pochino per favore. Era vestito di una veste tinta di sangue, del Calvario, dalla croce, sangue sparso per noi. E il suo nome è?
La parola di Dio.
Alleluia, non ci confondiamo. Il suo nome non è figlio di Maria, quello là è morto in croce. Questa è la parola di Dio. Alleluia.
Grazie, Signore.
Oh, non grazie, è il figlio Gesù. Di Maria che ci salva, è figlio di Dio. Per cortesia. Verso 14.
Gli eserciti del cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Alleluia, cos'è il lino fino? Andiamo indietro al verso 9-10, lì parla di da qualche parte, 9-10, 8 e 9, dice, parla del lino.
Verso 8,
8
il lino
dice?
Fino sono le opere giuste dei santi.
Alleluia, quindi non è il lino fino bianco di Armani, di qualche stilista francese, no! Sono le opere giuste dei santi, va bene? Alleluia, che appunto il lino bianco e fino simboleggia quello. Allora, verso 15, e dalla bocca gli usciva la parola di Dio. va bene? Una spada affilata, dice, io aggiungo parole di Dio, per colpire le nazioni. Come colpisce le nazioni? Con una spada così a mano, una spada... No, non è una spada fisica, ragazzi. A volte illustrano Gesù con una spada tra i denti, ma non è così che si illustra. È la parola di Dio che gli esce dalla bocca, no? E con quello che colpisce le nazioni, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Allora, dice, è una spada affilata per colpire le nazioni, siamo al verso 15, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. Alleluia. Com'è grazie, che li governerà? Gesù. Come certi falsi profeti di oggi, capi di chiese che fanno la pace con tutti, fanno la pace e con la religione pagana A, la religione pagana B e la religione C, e fanno la pace con quelli che adorano le pietre, con quelli che adorano gli alberi, con quelli che fanno aborti, questi falsi profeti del diavolo e di Satana, satanati vestiti da cristiani, tutti santi e santimoniosi, con le croci attaccate ai colli, al collo. E no, caro, no, non è così che il Signore Gesù assomiglia. No, dalla sua bocca gli esce una spada affilata per colpire le nazioni, non per ruffianarsi le nazioni come fanno i ruffiani di oggi religiosi, non per ruffianarsele, per colpire le nazioni che non si sono pentite. Ma Dio non è amore, è amore, sì, però quelli che odiano l'amore, Dio niente. Botte, va bene? Cioè, il cristianesimo non è una religione per fessi. Allora, le governerà con una verga di ferro e pigerà il vino, il tino del vino dell'ira ardente di Dio onnipotente, che appunto abbiamo visto in Apocalisse capitoli precedenti, che Apocalisse capitolo 15 al 19. Cos'è? L'ira di Dio. Va bene? Angela,
verso 16. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori.
Il Re dei Re, il Signore dei Signori, in caso qualcuno non l'avesse capito. Cioè noi abbiamo Gesù nel cuore, ma quello del mondo ha bisogno di leggere il numero. Per chi, ah, questo qui è il Re dei Re, ah, ho capito, oh, una targa celeste, ah, interessante. 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole e gridò con una gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunate per il grande banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi, schiavi, piccoli e grandi. Ehi, questo è il banchetto di Dio. Chiamo gli uccelli perché ci sarà un sacco di cadaveri. In base a Apocalisse capitolo 9 c'è dal numero, dice 200 milioni saranno lì radunati, fa la guerra contro Gesù, appunto il verso seguente, verso 19, e vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati, appunto Apocalisse 9 dice 200 milioni, per fare guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. E capirai, ci faranno il soletico, ci faranno. 20, Angela.
Ma la bestia fu presa, e con lui fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei.
Cioè sarà un religioso con una croce attaccata al collo, questo qua.
Con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Alleluia, gloria a Dio. Allora ci siamo arrabbiati un po', Signore. Un po' contro il diavolo, contro quelli che lo seguono, va bene, però per il regno di Dio, per il popolo di Dio, per la chiesa di Dio, specialmente la chiesa fedele, ragazzi, c'è un paradiso così meraviglioso, così grandioso, ci aspetta un'eternità di paradiso, fratelli.
Grazie, Signore.
E quello che passeremo in questo mondo, in questa vita, le tribolazioni, ragazzi, questo è tutto l'inferno che attraverseremo. Questo è tutto il nostro inferno. Questo è il purgatorio che certe religioni predicano. Il purgatorio è qua. Perché Ebrei 9,27 dice: si muore una volta si muore, e poi viene il giudizio, subito c'è giudizio, non c'è purgatorio, andiamo a pagare soldi, soldini, solduzzoli, perché almeno l'anima di quel disgraziato là che bestemmiava Dio e che odiava Dio, così almeno, no caro, quello là andrà davanti ai suoi giudizi. I tuoi soldi non comprano niente, non puoi corrompere Dio, e il mondo è abituato a corrompere tutti, qua vogliono comprare anche Dio. Non puoi comprare Dio. Il purgatorio è questo, va bene? Va bene. E tutto l'inferno che avremo è questo, quello che il diavolo sta facendo contro di noi. Quindi affrontiamo, fratelli, questo deserto che stiamo attraversando con fede. Amen. Non troviamo l'acqua per 3 giorni, lodiamo il Signore. Non troviamo l'acqua per 4 giorni, ringraziamo Gesù. Moriamo perché non c'è acqua, lodiamo Dio, stiamo andando a casa. Cosa ti lamenti? C'è gente che c'ha acqua, c'ha vino, c'ha champagne, c'ha quello che vuole e muore di virus. Va bene? Quindi ragazzi, cerchiamo di lodare il Signore, cerchiamo di confidare nel Signore. Va bene? Avanti con la fede, che la fede nasce dalla fede, come la fame viene mangiando, si suol dire, così la fede viene dalla fede. Va bene? Se tu c'è, l'amore viene dall'amore. Una persona che non ti ama, dagli amore. Una persona che è egoista, sii altruista. Hai offerto un caffè a una persona per 5 volte e lui non te l'ha mai ricambiato, offrilo la 6ª volta, faccio dei paragoni, va bene? Vuoi ricevere qualcosa, devi dare, dice Gesù, Luca 6,38, dice datevi e sarà dato, datevi e sarà dato, date amore, date comprensione, diamo gentilezza, diamo perdono e lo riceveremo. Se lo riceviamo qui, nessun problema, lo riceveremo moltiplicato là. Alleluia.
Amen, amen. Grazie, Signore. Ti leggo una comunicazione da parte di Jochen.
Da parte di Jochen. Sì, Dio ti benedica adesso. Jochen, che nome pittoresco.
Cari fratelli in Cristo, vi sto seguendo in questo momento e avere consolazione direttamente dal Signore tramite voi, intera Bergamasca, da una piccola chiesa come la vostra, che si trova dall'altra parte del mondo, è qualcosa di miracoloso. Io non Grazie, mi sento Gesù. Solo. Jochen.
Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Dio ti benedica, Jochen. Grazie per il tuo incoraggiamento. La nostra chiesa è sparsa, guarda, è sparsa. Siamo sparsi, no? non è un edificio, siamo piccoli nel senso che noi qui siamo 4 gatti, però è la potenza di Dio non è limitata, capito? C'era solo una donna in Israele, una piccola, piccola Deborah, e quella era la giudice di tutto Israele. Grazie, cioè, quindi, grazie Signore. Lodiamo Gesù e ti benediciamo, Jochen.
Amen.
Alleluia. E preghiamo che questa consolazione che il Signore vi sta dando, ci sta dando, innanzitutto la dando a me e a voi, che stiamo passando la stessa consolazione che Dio dà a noi. Preghiamo che vi raggiunga tutti, ovunque siete, e che questo messaggio serva, che da questo momento che non ci sia più un fratello, una sorella, che sia triste, abbattuto, perché si guarda intorno, guarda di qua c'è il diavolo, di là c'è il virus, davanti ci sono le capre e dietro ci sono magari mancanza di soldi. E noi guardiamo su, guardiamo a Gesù. Fratello, se sei caduto nella fossa, guarda su, non guardare al fango. Guarda su e vedrai che con l'aiuto di Dio piano piano riesci a scalare, arrampicarti, uscire dalla fossa dove le depressioni del diavolo ci hanno fatto cadere. Non Amen. Cadete nella fossa di depressione, ma se ci siete caduti, arrampicatevi fuori, va bene?
Amen.
Non dare
Amen.
Sonno alle tue palpebre, diamoci una mossa,
grazie,
va bene?
Signore.
Che Gesù quando lo perseguitavano si spostava e continuava a evangelizzare, d'accordo?
Amen.
Va bene, che nessuno si alzi da questo messaggio depresso, triste, avvilito, infelice. Queste cose per cortesia sono spiriti del diavolo, rimandatele al diavolo. Per noi tutte le cose vere, tutte le cose giuste, tutte le cose onorabili, tutto quello che il bene, i miracoli, le guarigioni, le benedizioni di Dio siano oggetto dei nostri pensieri. Amen.
Amen. Nel nome di Gesù,
Angela.
Grazie Signore. Ascoltiamo un canto, Albino Montisci, Il Gran Giorno Verrà, e poi delle testimonianze dai fratelli che hanno vinto la paura del virus, e poi anche facciamo un collegamento Skype con dei fratelli in Italia che chiedono la benedizione per la bambina Martina di 6 mesi.
Una bambina, quindi è una benedizione, d'accordo. Alleluia, Martina, la benedizione di Dio. Alleluia.
Andiamo con il canto.